E allora, vogliamo riprendere, abbiamo così in maniera semplice cercato prima di focalizzare, ecco, la prima parola della cristoterapia, cioè Cristo, e in lui ci sono tutti i tesori della sapienza, ecco perché in qualche modo scoprire qualche cosa all'esterno, tante volte ci può fuorviare, ecco, dicevo, ho incontrato tante persone che dicono Cristo va bene però, ma in Cristo abbiamo tutto pienamente, in Cristo c'è una risorsa notevole, forse scopribile anche nei momenti di crisi maggiore. Ecco, io ho scoperto di galleggiare quando stavo affondando, secondo le mie risorse umane, quando ho detto capolinea, Dio ha detto, ma guarda che galleggi. Ma guarda che nel tuo intimo sei invulnerabile, intoccabile. Ma ho dovuto capire che questo discorso riguardava fondamentalmente prima il mio intimo, perché io volevo essere invulnerabile anche all'esterno, volevo averle tutte vinte, soprattutto con mia moglie. Volevo sempre vincere le partite e invece mi ricordo una vecchia canzone dei Rocks, un gruppo che solamente quelli della mia età si ricorda. Ricordi i Rocks? Bisogna saper perdere, non sempre si può vincere. E la cosa bella del cristianesimo è che si può vincere sempre, ma non nella maniera in cui noi pensiamo. La vittoria più grande di Cristo qual è stata? Quando lo esaltarono cercando di fare re? No, ma quando arrivò alla croce e per amore della gioia che gli era posta dinanzi, cioè di vedere me e te non disgraziati, ma graziati, accettò tutto, fino all'ultimo tormento, fino al fiele, fino a tutto quello che visse per la gioia, e questa è la vittoria più grande, quella della croce, è una vittoria estrema. A un certo punto disse, tutto è compiuto. Gesù, ma come tutto è compiuto? Qua è finito tutto, qua è crollato tutto, qua. Ma tutto quello che serviva per la nostra salvezza era compiuto attraverso l'atto di donazione suprema dell'amore di Dio, che avendo amato l'uomo e avendo amato i suoi, li amò sino alla sua fine. La scrittura dice fino alla fine, ma fino alla sua fine, fino all'ultimo. Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Fino all'ultimo, più ferito, più colpito, dicevamo poco fa, più capacità di amore. E mi dispiace, ma tu se sei un cristiano hai questa vita dentro, hai questo spirito di Cristo. Tante volte noi cerchiamo di viaggiare su altri spiriti che sono spiriti di dominio, di controllo, non di servizio, come Gesù, che mentre stava andando poi alla fine si cinse asciugatoio, prese una bacinella e cominciò non a pestare i piedi degli altri, ma a lavare i piedi dei suoi discepoli. E questo credo che è un principio profondo che ha a che fare con la realtà di Cristo, cioè la capacità di lavare l'altro, di trasferirgli questo tipo di amore, di servizio, questa impartizione di grazia che guarisce. Pietro, non capendo, ricordate, disse: Signore, no, tu lavare i piedi a me, non sia mai. E Pietro gli disse: lascia fare, perché se non ti lasci lavare, non puoi avere parte con me. Cioè, se non ti lasci servire, se il mio amore non passa in quest'atto supremo in cui io che sono il Signore vi servo, vi lavo, mi umilio per servirvi, tu non potrai comprendere cos'è il mio amore, quanto è grande il mio amore, la mia grazia. E lì Pietro al solito andrò nell'opposto, dice, allora lavami tutto. E là. E poi alla fine si conclude questo brano, capite voi quello che ho fatto? E questa sera il Signore è come se ci chiedesse, capite voi queste cose che io ho fatto a vostro favore? Le capite voi? O le teologizzate? O le... Stavo facendo un neologismo, no, però questo non mi piace. Le sacralizzate. Tante volte, sapete, nel mondo più religioso c'è il sacrale, quindi si sacralizza la realtà di Dio. In altri posti si razionalizza la realtà di Dio e si parla di Dio come se fosse un circuito elettronico, che questo lo metti con questo, lo colleghi con questo, pic, e ti accende la lampadina. Io sono negato per l'elettronica come per la matematica, quindi questi sistemi non mi convincono ed è difficile che riesca a fare una equazione, anzi forse un'equazione per me è un mostro, non sacro, ma è un mostro proprio impossibile. Ma capite, comprendete, avete la rivelazione di quello che io ho fatto? Avete la rivelazione della mia parola? Comprendete, come dicevo poc'anzi, che la mia parola non è una mappa, ma è una indicazione chiara per entrare nei luoghi che descrive, per fare esperienza? Comprendete veramente quanto vi amo? Poco fa abbiamo sentito questa sottolineatura da parte di Massimo su un amore incondizionato. Ma questo è pazzesco, se lo cominciamo a provare c'è una potenza di guarigione incredibile. Ora devo riscrivere un altro libro, quel libro l'ho scritto forse 15 anni fa e ne avevo una parte di rivelazione, dopo 15 anni lo dovrei forse riscrivere perché c'è un'altra ancora rivelazione più profonda, una conoscenza più profonda, non qui, ma qui, una identificazione con la vita di Dio. Questo è quello che mi sta trasformando e mi fa avere speranza quando mi trovo di fronte ai casi più disperati, che sono passati da terapie farmacologiche, da terapie esorcistiche, da terapie psicologiche di ogni genere, che hanno veramente fatto di tutto. Quando sono là, non arrivo io e c'ho la soluzione. Dico, Signore, com'è questa cosa? Mi sento debole di fronte a una persona. Sapete, prima c'avevo tutte le mie tecniche, i miei approcci, ogni persona la standardizzavo secondo le mie tecniche, quasi quasi questo è così, questo c'è là, quello qua, quello là, quello là. Non è che queste cose non le comprendo, ma prima di tutto è come se vedo davanti a me un uomo, una persona. Non è casuale, per qualcuno che ha sentito parlare di una terapia particolare che ha sviluppato Rogers, che era uno psicoterapeuta importante, diciamo, e guarda caso Rogers ha creato una psicoterapia non direttiva, si chiama, proprio perché il tuo rapporto col paziente è un rapporto completamente diverso da quello tante volte dove tu ti metti su un podio, tu sei il grande. Ma è un approccio, c'è la famosa triade di Rogers, che parla della capacità di guardare la persona che aiutiamo veramente con quello che siamo realmente. Quindi non ci deve essere una dissonanza tra quello che siamo e quello che diciamo. E questo già è difficile, perché noi tante volte sembriamo, vogliamo sembrare super spirituali. Non ci deve essere un giudizio, e soprattutto ci deve essere questa capacità di empatia, di simpatia, di capacità di soffrire, di vivere quello che la persona sta vivendo. Questo in una relazione di aiuto è fondamentale. Se poi andiamo a scovare nella vita di Rogers, scopriamo che la sua famiglia era una famiglia evangelica legalista. E ci fa capire com'è possibile che lui abbia sviluppato proprio una terapia che è tutt'altro che legalistica, ma ha un rispetto estremo dell'altro, una cosa che dovremmo mai non perdere, il rispetto della persona che abbiamo accanto. Non è una cavia del nostro esperimento, non è, lo dico per me perché per tanti anni è stato così, non è un qualcosa in cui io ti aggiusto, basta questo, questo e questo, ma è una persona umana. Abbiamo bisogno di un rispetto nuovo, il rispetto che Cristo ha espresso e che ha messo nella nostra nuova identità, la capacità proprio di guardare dalla prospettiva di Cristo le persone prima di fare terapia. Cristo terapia, Cristo terapia. Diceva qualche psicoterapeuta della scuola spiritualista fenomenologica che la nevrosi ha bisogno di un redentore, eccetera, eccetera. Già scopriamo in alcuni approcci psicologici questo bisogno di introdurre la persona in un'esperienza più vera, con il trascendente, con quella armonia che non possiamo ritrovare in nessuna dimensione umana, in nessuna metodologia umana. Quel fatto che Dio esiste, ma non siamo noi. Nel mio studio c'è un cartello che dice: Dio esiste, ma non sei tu, rilassati. E questo può sembrare buffo, ma in realtà mi serve spesso per introdurre la pratica psicoterapeutica, perché spesso molte persone che vengono lì con disturbi ossessivo compulsivi, con disturbi depressivi, disturbi di attacchi di panico, depressioni, deliri persecutori e chi più ne ha più ne mette, disturbi d'ansia generalizzati, disturbi di tipo fobico vario, disturbi di ansia sociale, di fobia sociale, cioè persone che non riescono più ad affrontare nessun esame, ma non parlo di esame scolastico. Solamente andare in discoteca con gli amici è un esame, solamente presentare una ragazza nuova è un esame. In realtà, la prima cosa che abbiamo bisogno di percepire è che tutti i sistemi che non possono contare sul miracolo di una nuova nascita, chi è in Cristo è una nuova creatura, hanno un valore relativo, hanno un valore di stampella, hanno un valore importante, possono essere utili per un tempo, ma come cristiani noi possiamo contare sulle risorse della nuova creatura. Ecco perché lì dove la psicoterapia normale si deve fermare, noi possiamo andare oltre. Lì dove la psicoterapia normale ha un certo valore, serve per prendere coscienza, serve per buttare giù le maschere, poi ci vuole la prospettiva del miracolo per vivere una vita diversa. Ci vuole la scoperta della grazia, abbiamo detto nella prima parte di questa riflessione. E lì certamente un terapeuta cristiano può andare più avanti. Ma per parlare di terapia, chiaramente si fa terapia perché si pensa che ci possa essere la guarigione. E voglio brevemente tanto dirvi così qualche dato generale sulla guarigione, perché per guarigione intendiamo il recupero della salute in seguito al superamento di una determinata malattia, e solitamente questo processo, fortunatamente per i medici, avviene spontaneamente, cioè la maggior parte delle malattie guarisce nonostante i medici. Questo è un incoraggiamento, perché nel nostro corpo c'è una tendenza naturale. Certo che se noi continuiamo a sbatterci la testa al muro, il bernoccolo è difficile che guarisca, però dico, se avviene un trauma già fisico, soprattutto il nostro corpo cerca di compensare. Questo processo quindi avviene spontaneamente per una capacità incredibile dell'organismo umano, qui sono un po' più medico, nel difendersi dalle noxe, cioè dai nuocimenti, dai turbamenti, dai traumi di tutti i tipi, recuperando più velocemente possibile quella omeostasi, quell'equilibrio caratteristico del corpo umano. Cioè il corpo funziona meglio della Chiesa, cioè dove se un membro soffre, gli altri membri cercano di cooperare. Se un rene funziona peggio, l'altro rene cerca di assumere una funzione vicariante. Il nostro corpo ha una... Infatti Gesù poi fece... Gesù, la scrittura fa l'esempio del corpo come idea di come dovrebbe funzionare come cristiani. Però questo è un altro capitolo, ne parleremo qualche altra volta. Questa evoluzione può a sua volta beneficiare, cioè questa tendenza spontanea del corpo a guarire può beneficiare dell'intervento di un terapeuta, abbiamo detto a vari livelli, chiamato ovviamente prima di tutto a non nuocere, cioè già un risultato importante è quello di non peggiorare i sintomi della malattia. Attenzione, si può peggiorare il sintomo se già c'hai il percorso successivo, cioè quando... Noi ci troviamo di fronte a uno scesso, non vi voglio fare una dissertazione sulla medicina, noi chiaramente facciamo peggiorare, nel senso facciamo salire tutto il pus a galla, perché nella nostra idea c'è poi quello di incidere e di fare uscire tutto il pus, perché se solamente facciamo peggiorare ma poi non diamo la possibilità al pus di uscire, la situazione diventa più grave. Quindi comprendiamo che è importante non essere approssimativi, non essere superficiali, non applicare una tecnica così, ma di essere attenti a non peggiorare. Da noi c'è una frase in siciliano che dice un punciruscè con una chianata. Non colpire con vari sistemi l'asino che è già in salita e che sta per cadere stroncato dalla fatica, cioè non, ecco, quindi attenzione quando ci troviamo di fronte a una persona che soffre a non peggiorare, tante volte con soluzioni semplici, con dire A più B fa C, e cioè a non immedesimarci, per quello che dicevo poco fa, prima nella persona, prima di dare come la nostra soluzione, tirare la nostra soluzione come se sicuramente dovesse funzionare. Dobbiamo andare con attenzione, ecco perché una consulenza, e io so che Federico tante volte alle consulenze le fa durare anche un'ora, due ore, dico, o si fanno a puntate, perché nel tentativo di volere fare un intervento chirurgico rapidamente possiamo tagliare anche l'organo sbagliato, come succede anche nei nostri ospedali tante volte. Quindi attenzione, questa evoluzione, quindi dicevo, può beneficiare dell'intervento di un terapeuta chiamato a non nuocere, ma a favorire quel processo che è sempre preso dalla parola latina restitutio ad integrum. Capite questa parola? Cioè riportare quell'organo, quella situazione, a una situazione quanto più vicina allo stato originario. Certo, l'elisir per la giovinezza eterna, questo non ce l'abbiamo. È una brutta notizia per ognuno di voi, è che state invecchiando. Le vostre cellule cerebrali, dopo i 30 anni in poi, stanno morendo, il vostro corpo si sta decomponendo. Mamma mia, ma che notizie brutte. Qualcuno che fa estetica non lo vorrebbe sentire. Ma questa è la realtà. Ma la buona notizia è che l'uomo interiore invece si sta rinnovando. E questo chiaramente non lo potete capire voi ragazzi giovani, per ora figuratevi se potete pensare alla vecchiaia. Lo pensiamo i cinquantenni, i sessantenni, i settantenni ed oltre, e ultra. Quindi è fondamentale questa portare la persona alla restitutio ad integrum del distretto colpito dal male. Tutto questo ovviamente attraverso dei presidi farmacologici, chirurgici, più o meno conservativi, o persino anche cure palliative che assicurino al malato la minore sofferenza possibile, quindi anestetici, analgesici, che chiaramente lì dove ci troviamo di fronte a malattie, dove ci vuole semplicemente un intervento soprannaturale, ma questo intervento non c'è, chiaramente dobbiamo aiutare nello stesso modo le persone con altre maniere per soffrire il meno possibile. A proposito di restitutio ad integrum, è importante qualche breve riflessione sul suo significato alla luce di una dimensione trinitaria che credo stiate anche sottolineando in questi seminari dell'essere umano. Nella suddivisione di corpo, anima e spirito è più facile attenzionare alla componente strettamente fisica, che sebbene sottoposta all'invecchiamento, la notizia brutta che vi ho dato poco fa, risponde a dei meccanismi fisiopatologici che conosciamo. E oggi si dà una grande importanza al corpo, all'estetica. Infatti Dio è diventato bio. Provate a parlare di bio, biologico, nutrizione, niente di male, attenzione, però dico un'esasperata attenzione a quello che mangiamo, alla fine potrebbe farci non capire quello che stiamo mangiando psicologicamente e spiritualmente. Quindi io sono a favore del nutrizionismo, di una dieta sana, equilibrata, ma attenzione a non pensare che tu sei la tua dieta. Vero, diceva Nietzsche, che l'uomo è quello che mangia, ma in un senso diverso. Quello che stai mangiando psicologicamente ti sta condizionando, ti sta veramente stravolgendo, e abbiamo bisogno infatti di mangiare di questo pane che viene dal cielo. Mangiando questo pane veramente siamo rivitalizzati, e questo è meraviglioso. In tale campo, infatti, qua uso un po' parole difficili, però mi capite voi, senza entrare in estremismi eugenetici, sapete, prima di avere questa opera di semplificazione che Dio ha fatto nel mio cervello, cioè facevo discorsi così difficili che non mi capivo neanche io, cioè. Però siccome usare paroloni di questi così, proprio, ma che discorso, ma cioè, poi invece Dio mi ha semplificato. Però cosa voglio dire qua? Chiaramente oggi si può persino aiutare la parte malata a rigenerarsi attraverso l'uso delle cellule staminali. Voi sapete tutti che la ricerca sta andando avanti, per cui usando cellule staminali si possono riprodurre anche cellule del cuore malato o altri organi che sono in questa maniera riportati, restituiti all'integrum, cioè alla situazione avanti malattia, non avanti Cristo. Tutto questo naturalmente con i relativi problemi di bioetica, che sarebbe interessante anche qualche volta sottolineare insieme, perché tante volte nel tentativo di ottenere risultati oggi la scienza supera i confini della realtà, però questo non è l'argomento che dobbiamo trattare. Il concetto invece di guarigione psichica, che è quello che stiamo cercando di vedere insieme in questi seminari, risulta alquanto controverso per la difficoltà di definire la cosiddetta normalità. Cos'è normalità oggi? È una bella domanda. Che cos'è normale? Ma non tutto quello che ci sembra ci faccia bene è bene. Io conosco tanti professionisti che dicono: grazie cocaina che mi dai la capacità di... beh, naturale, la cocaina è estratta da cose naturali. Oh, grazie. Ma la pace, bisogna vedere quale pace. Se è la pace cosmica, la pace come il mondo la dà, o è la pace vera. Ecco, perché tante persone non vogliono essere liberati dal male, ma dalle conseguenze del male. E bisogna stare attenti, perché certamente anche come persone che vogliono aiutare dobbiamo stare attenti a non dare delle soluzioni che danno l'illusione della liberazione, ma la persona, ecco perché tante volte bisogna andare in profondità, devono emergere certi ricordi, deve venire fuori il nucleo della sofferenza perché l'intervento sia reale, non palliativo, non suggestivo, non anestetico, come può essere un trattamento psicofarmacologico e per un tempo è possibile usare anche dei farmaci, è possibile avere delle stampelle, ma il progetto di Dio, siccome Lui ci ha dato qualcosa che funziona, Dio si aspetta che oltre i rimedi palliativi dobbiamo usare quelli veri. Se non ci fosse soluzione dovremmo solamente arrangiarci e tirare a campare con l'essere liberati. Ecco, faccio sempre la battuta che quando lavoravo come medico di base, ebbene sì, ho fatto pure per un po' di anni, forse 12 anni, il medico della mutua, in un quartiere molto disastrato della città di Palermo, dello Zen, non avete sentito parlare, e chiaramente lì era difficile fare nutrizionismo, dieta, le persone volevano essere liberate dal colesterolo senza toccare la liberazione dalle salsicce. Ed è così, tante volte noi vogliamo essere liberati dalle conseguenze del male, ma Dio nel desiderio del nostro bene è convinto di correggerci, di darci la dieta giusta. E tante volte contestiamo. Io tante volte ho detto a Dio: se mi ami non mi correggere. Ho detto a mia moglie: se mi ami non mi dire che c'ho la pancia. Dicevo: perché ti amo, ti dico che la pancia ti fa male, ma non esteticamente semplicemente, ma perché, non vi faccio una dissertazione su tutta la fascia addominale, ma come a dire: se Dio continuerà a cercare una correzione nella tua vita e non te la imporrà mai, è perché soffre troppo nel vederti soffrire. Questo è importante, vedere l'amore di Dio non soltanto come qualcosa che ci accetta così come siamo, ma che proprio perché ci ama intensamente desidera che noi non falliamo. Che significa che non pecchiamo. Tante volte la parola peccato ha avuto qualche... Peccare significa fallire il bersaglio e Dio vorrebbe che noi non fallissimo il bersaglio, ma perché gli fa dolore vederci annaspare, vederci consumati dal risentimento, dall'angoscia, dall'ansia, dalla paura, lo addolora profondamente, ecco perché vuole correggerci. Ma bisogna accogliere la correzione di Dio, non è una cosa automatica, Dio non ci può imporre la correzione. Neanche noi in realtà la possiamo imporre, tante volte la imponiamo quando i figli sono piccoli, però quando crescono, fanno 18 anni, dice: ora sono libero, prima dovevo sottostare, ora papà, mamma, arrivederci. E quindi magari vivono finalmente quest'ansia di libertà quando potranno sbattersi la testa al muro senza nessuno che gli dica: attento che ti fai male. L'hai messo il maglioncino, l'hai messo la maglia, tutte le preoccupazioni materne. Cos'è normale? Qual è il progetto originario per la mente umana? Come psichiatra cristiano mi sono dovuto rendere conto nel corso della mia ormai trentennale di più esperienza psicoterapeutica come la maggioranza delle malattie qui, e oggi il vademecum, dove che si chiama DSM, ora mi pare siamo arrivati a 5, il 5 verrà tra poco, cioè tutta la lista delle malattie psichiche che poi è stata allargata incredibilmente, ci sono nuove patologie, cioè tutti sono patologici. Tutti hanno una patologia, shopping compulsivo, eccetera, eccetera. Non sto qui a elencarvi le 10.000, probabilmente ognuno di voi ha una patologia da semplice a complessa, una fobia, un'ossessione, uno scoraggiamento, una ansia generalizzata, tante cose, ma tutte le patologie psichiche derivano, attenzione, da un tentativo fallito di salvarsi da soli. Nascono come una difesa, ma in realtà diventano una prigione, diventano una trappola. La bambina che viene abusata o altre situazioni di qualunque genere strutturano delle difese. Se la figura maschile mi ha fregato, qual è la mia difesa? O lo distruggo o non lo voglio. Dico, questa è una estrema semplificazione, ma capite, il malessere, il disturbo psichico nasce da un tentativo di liberarsi da un male da soli, di autoliberarsi. E purtroppo, checché se ne dica, l'autoliberazione non funziona realmente. Ecco perché dicevo ieri, nella breve introduzione che ho fatto, tante volte mentre tu hai accettato Cristo e all'inizio parti sparato, che sembra veramente che superi ogni cosa, poi un segno di maturità è cominciare a vivere la difficoltà in tutti i campi, cominciare a vivere le paure che non avevi mai vissuto, cominciare a sperimentare l'ansia che non avevi mai vissuto. E lì ti chiedi, ma Dio, ma com'è possibile? Io sto andando avanti e qua peggioro. Ma sapete perché? Perché Dio è convinto che le nostre difese non hanno risolto veramente il problema, quindi permette che vadano in crisi perché possiamo trovare un progetto di guarigione più profondo. Quindi peggiorare nella vita cristiana è una normalità. Io ho paura di quei cristiani che non hanno mai crisi. Veramente sospetto che ci sia uno stato di esaltazione spirituale, perché riescono a vivere in una dimensione dove non perdono gli equilibri che avevano avanti Cristo, perché forse tu eri una persona che pure prima di Cristo eri una che incassavi, no, soldi, che avevi una buona pazienza, e io ero uno di questi, avevo un self-control all'inglese, niente mi scomponeva, niente. Ma quando mai dentro ho dovuto scoprire che avevo una rabbia, un odio e che avrei ammazzato le persone che mi tagliavano la strada quando avevo il diritto di precedenza? Ho dovuto imparare ad arrabbiarmi, ho dovuto dare espressione alle mie emozioni perché le avevo controllate con dei meccanismi psicologici che sono inconsapevoli. Allora il percorso di Dio, mentre io dicevo Signore grazie che tu mi benedici di più, era quello di diventare sempre peggio, sempre peggio, sempre peggio. Ma qua più avanti vado più sono imbranato, handicappato, pauroso, aggressivo, non sopporto nessuno, ucciderei tutti i cristiani. Ma questo perché? Questa è la tua bontà. Io facevo meditazione trascendentale, per cui avevo osannato il potere della mente, senza scoprire che la mia mente mentiva. E lì ho dovuto prendere coscienza di questa fragilità estrema, come forse Dio sta facendo venire nella tua vita. Ma lì è per farti scoprire una soluzione più vera. Quindi lì dove la tua difesa fallisce, lì dove la tua difesa scantona in un disturbo psichico. Quanti cristiani trovo con disturbo ossessivo compulsivo, soprattutto dalla Svizzera in su? Perché questo fatto di negare il diritto di residenza allo sporco, pure all'esterno, che è una cosa piacevole a vedersi, perché se vai in Svizzera almeno c'è lo sporco, non lo vedi. Ma il problema è che le persone non lo vogliono vedere neanche nella mente, e quindi nel tentativo di autoliberarsene lo fanno diventare somatizzazione, coliti, gastriti, lo fanno diventare disturbi ossessivi compulsivi, stereotipie sempre nell'ordinare, nel controllare, e poi quando non puoi controllare, fino a che devi controllare la tua scrivania non ci vuole tanto, ma se devi controllare la vita della persona che è accanto, mamma mia, è un'impresa da Dio, e ti viene l'ansia, l'angoscia. Liberarsi dal senso dello sporco, ossessione compulsiva a lavarsi 10.000 volte le mani al giorno, perché paura di perdere la salvezza. Signore, ti prego, salvami, ti prego, salvami. Ehi, guaglio! Io ti ho già salvato.
Amen.
Amen. Ma che me lo chiedi mille volte? Hai bisogno di crederlo. Oh Signore, ho paura di perderti. Nel sangue di Gesù, nel sangue di Gesù, nel sangue di Gesù. Tante persone che hanno ossessioni compulsive verbali, quasi che questo le dovesse purificare da soli. Dio ti ha purificato. Tu puoi scoprirlo e beneficiarne, ma non puoi fare qualcosa di più di quello che Dio ha fatto. Più comprendiamo l'opera di Dio, più siamo liberati dai meccanismi patologici, difesa dell'io, ma in realtà trappola, dalla padella nella brace. Vado alla conclusione. Dicevo che quasi tutte le malattie psichiche nascono dal tentativo fallito di recuperare questa normalità, armonia ancestrale, attraverso sistemi etico-morali, meccanismi di difesa dell'io, che in qualche modo prendono l'irrazionale e lo chiudono in soffitta. Ma poi la soffitta della serie "non aprite quella porta", perché quando si apre la soffitta è bella, la soppressata, sono un buon gustaio. Ma guai se si apre la soffitta, guai se tutta quella rabbia che abbiamo rimosso a un certo punto viene fuori e di colpo, anziché capire che siamo arrabbiati col mondo intero, sviluppiamo un meccanismo delirante persecutorio in cui, anziché dire "siamo noi che ce l'abbiamo con tutti", diciamo "no, sono tutti che ce l'hanno con me, tutti mi perseguitano, tutti". Perché? Perché c'è la difficoltà a prendere atto che c'è un odio, una rabbia dentro di noi, perché non lo accetteremmo di avere rabbia e odio, mentre è importante che tu accetti quello che sei e Dio ti accetta come sei, non ti dà una maschera. Tante volte nella Chiesa aiutiamo le persone a mettersi nelle maschere, e non di Pulcinella o di... ma di Santo Doc. Entriamo nelle Chiese. Qual è la santità standard? Ah, ora che sei cristiano, questo no, questo no, questo no, questo no, questo no. Per cui, anziché fare sì che le persone scoprano progressivamente questa dimensione di santità, gliela diamo noi già preformata. E allora sapete cosa succede? Che i più ipocriti saranno quelli che sembrano i più spirituali, e quelli invece che hanno difficoltà a prendersi in giro sono quelli più frustrati, perché cercheranno di mettersi la maschera, non ci riescono e diranno "allora noi non ce la facciamo ad essere cristiani". È pazzesco. Ma se non comprendiamo che la santità è un dono di Dio e cerchiamo di determinarla negli altri, altro che terapia, noi facciamo distruzione nel nome di Dio. Cercare di guarire, concludeva questo articolo da cui ho preso spunto, da un cuore insanabilmente maligno, Geremia 17:9, senza l'aiuto di Dio produrrà prevalentemente fariseismo, disturbi psicosomatici, malattie mentali, oppure distruzione di colpo, amori criminali, di tutto di più. Lo amava così tanto che l'ha ucciso. È strano, ma nella cronaca ci sono tanti episodi del genere. Era così preoccupato dei suoi figli e della sua famiglia che per sottrarli alla rovina li ha direttamente uccisi e poi si è ucciso. La disperazione. Ci alziamo in piedi. La disperazione sta crescendo esponenzialmente nella vita delle persone, e devo dirvi con tristezza, anche nella vita di molti credenti. Anche nella vita di molti credenti sta venendo fuori una disperazione che non sempre è consapevole. Ci sono tante persone inconsapevolmente disperate. E la disperazione, come ho detto che la paura è l'arma più forte del diavolo, alla quale Dio cerca di contrapporre non solo la fede. Attenzione, tante volte potremmo insistere troppo sulla fede e qualcuno ha paura di non avere abbastanza fede. E se non ho abbastanza fede, come faccio? Muoio. E se non ho abbastanza fede? L'opposto della paura è l'amore. L'amore perfetto. Abbiamo detto che caccia via la paura. Ma un'altra cosa che fa parte della natura del diavolo è la disperazione. Sapete perché? Perché veramente lui nel suo intimo sa che la sua fine sarà quella dello stagno di fuoco di zolfo, che è la morte seconda. E riesce a inoculare questa dimensione nella vita del credente. E sapete come ci riesce? Non solo instillandola, non solo trasferendola, ma poi suggerendoti dei rimedi che sono peggiori del male, per cui tu sei nelle sabbie mobili, più ti muovi e più affondi, più ti aggrappi e più scivoli, più cerchi una soluzione e più vai a finire in prigione, fino alla sensazione di disperazione, di paura che non funziona niente. Dopo aver sperimentato, speso tutti i tuoi soldi con tutti i medici, come la donna dal flusso di sangue, mi viene in mente. E qui l'astenia che tu c'hai non è legata a un'emorragia, lì è più facile, non c'è bisogno di un miracolo, ti puoi fare prendere un po' di ferro, un po' di un'alimentazione un po' più congrua. Ma l'emorragia che stai vivendo è quella della natura umana, che non ha forza, che è debole. Forse non te ne accorgi, forse ti sentivi forte e capace, forse ti sei appoggiato a tante cose, ma la tua malattia sta crescendo. E il miracolo incredibile che Dio ci propone questa sera è che la sua potenza, la potenza di quello che lui ha fatto, si dimostra perfetta nella nostra fragilità. Sapete, quando sono arrivato finalmente ad accorgermi che ero fragile, perché prima mi sentivo un Dio, poi ho scoperto che non ero Dio, mi sono dispiaciuto tanto, ma ho dovuto prenderne atto. Quando ho scoperto che ero fragile, che peccavo, che sbagliavo, che non riuscivo a cambiare in tante aree della mia vita da cristiano, sapete cosa ho detto a Dio? Dio, mi dispiace, io non sono adatto ad essere cristiano, hai sbagliato persona. Umiltà? No. Orgoglio. Come a dire, non ce l'ho fatta io, quindi non ce la si può fare. O non sono adatto. Ma Dio mi ha dovuto dire, ma hai guardato bene quello che ti ho messo dentro? Signore, io non vedo niente, io non sento niente. Io ti chiedo di avere fiducia nell'opera che ho iniziato in te e che porterò a compimento. Dio ti chiede fiducia questa sera. Mentre concludiamo, lui sta facendoti terapia. Lui è il più grande psicoanalista, psicoterapeuta. Sa come prenderti, sa come simpatizzare nelle tue infermità. Dicevo poc'anzi che Dio, quando soffre, ti prende in braccio, non ti sta guardando male, soffre troppo nel vederti soffrire. Sta facendo il tifo per te, per la tua impresa, che è la sua opera in te. Sta facendo una terapia diretta allo Spirito Santo nella tua vita, che non devi disconoscere, che hai bisogno di comprendere. Ogni giorno lo Spirito Santo si presenta, non hai bisogno di pagarlo, ti dà tutto gratuitamente. E vuole essere il tuo psicoterapeuta, vuole rivelarti le cose che Dio ti ha donato. Vogliamo pregare questa sera perché scoprire le cose che Dio ci ha donato è la terapia. È quello che ci impedirà di dover cercare nostri rimedi. È quello che ci impedirà di dover noi essere Dio. È quello che ci impedirà di dover noi stabilire un controllo, creare l'armonia. Ma quale armonia puoi creare tu? Tu puoi fuggire al massimo, o puoi sballarti con qualche acido, spero che non lo faccia, o con qualche erba di vario genere, più o meno letale. Ma l'armonia Lui ti ha amato e te l'ha messa dentro. La terra promessa interiore, come mi piace chiamarla, la terra promessa interiore esiste. Non è un miraggio, non è un'illusione. Questa terra promessa interiore è costata, è stata pagata col sacrificio di Gesù. Per comprarti questo appezzamento di terra interiore, Lui ha pagato tutto. E in questa terra si mangiano i frutti migliori e si viene guarito. E si viene guariti. Perché quando mangerai la pace che c'hai dentro, i conflitti cominceranno a attenuarsi. Quando mangerai la vita di Dio dentro di te, tutti i tuoi tentativi di levarti dal male cederanno il posto alla vera armonia, che è quella che Dio ha già compiuto in te. E voglio pregare per tutti questa sera, perché ci possa essere una rivelazione ancora più grande, che tutto quello che vi serve per essere vincitori Dio lo ha messo già. Non dovete convincere Lui, Lui è convinto, ma dobbiamo imparare, dobbiamo accogliere lo Spirito Santo che ce lo rivelerà, dobbiamo ricevere la sua testimonianza, che ci dà la garanzia che quello che Dio ha fatto è vero. Non ce ne dobbiamo convincere mentalmente con una specie di training autogeno, come tanti fanno: io ho pace, io ho pace, io ho pace, io ho pace, e poi alla fine si arrabbiano nel mente che dicono io ho pace, io ho pace. No, la pace ce l'hai dentro, alleluia. Signore, grazie perché tutto quello che ci serve ci è stato donato, Tu ci hai donato ogni cosa. E io Ti prego questa sera, alla fine di questa breve riflessione, che questi miei fratelli, sorelle, in qualunque situazione sono, con qualunque situazione si stiano confrontando, possano avere la speranza chiara davanti, come un'ancora, dice la Tua parola, per la loro anima ferita, la speranza. Possano aggrapparsi in questo momento alla speranza, gradino precedente di una fede reale che ci mette in possesso di quello che il Tuo amore ci ha donato, Signore. Grazie perché ci afferriamo a questa speranza. Grazie perché riceviamo la rassicurazione del Tuo Spirito che ha iniziato un'opera in noi e la porterà a compimento. Grazie che possiamo collaborare a questo processo di cristoterapia, perché Cristo è in noi, Lui è la nostra terapia e la vogliamo assumere ogni giorno con un progressivo cambiamento che trasformerà la nostra mente. Grazie Signore, perché il Tuo Spirito mostra i frutti migliori che ci sono in ognuno dei miei fratelli, delle mie sorelle. Stiamo qualche momento a lasciare operare lo Spirito. Bless my breaks, what breaks my core da baia. Vada mai sarada calamai da sarada mai da mai. Vada sarada mai shanel. Alleluia. Signore, ondata del Tuo Spirito, nel suono dolce e sommesso, non un'emozione, ma la terza persona della Trinità, benvenuto Spirito Santo nella nostra vita. Ti accogliamo, riceviamo la Tua testimonianza, riceviamo la Tua attestazione Anche quando i nostri sentimenti ci stanno testimoniando di altre cose, vogliamo imparare a ricevere da te, perché la tua terapia va davanti nella nostra vita e ci trasformi all'esterno sempre di più a immagine di Cristo, perché questo è il progetto. Grazie Padre, perché una pace nuova sta toccando in questo momento alcuni miei fratelli e sorelle. Grazie, perché la speranza sta risorgendo. Grazie, perché la sensazione di fallimento nell'applicare certe tecniche o modelli viene sostituita da una nuova speranza, che sei tu, Signore, che stai operando, che è il tuo amore che sta lavorando profondamente per guarirci fino in fondo da tutte le devastazioni del male, per renderci sempre di più il tuo buon odore in questa generazione dove non c'è bisogno di sentire parole, ma dove la tua vita si può esprimere e toccare e attirare tutti quelli che cercano l'armonia al tuo regno, Signore, non necessariamente alla nostra Chiesa, ma al tuo regno, a un contatto reale con il tuo amore redentivo, con la tua grazia, con il tuo progetto di salvezza, col tuo desiderio che tutti gli uomini siano salvati, Signore, e giungano a rivedere la loro posizione, a cambiare, a quella metanoia, a quel cambiamento che tu ci chiedi per vedere come tu vedi e per riconoscere che sia considerato veritiero il tuo volere e bugiarda le nostre percezioni lì dove non rispecchiano la tua grazia e il tuo amore. Grazie Padre, nel nome di Gesù. Amen. Dio vi benedica. Amen. Al tuo fratello e alla tua sorella digli: la terra promessa interiore è dentro di te, scoprila e mangia i frutti migliori. Amen.